C'era in onda una volta.
Super Gulp. Racconto di Giovanna Gra.
Sulla Rete 2 trasmetteremo a colori Super Gulp, i fumetti in TV.
Ore 21:15. Dopo l'annuncio e il saluto suadente della signorina Buonasera, sullo schermo nero della TV appaiono tratteggiate le tipiche nuvolette bianche e ovali provviste di becco che nel mondo dei fumetti contengono le parole del personaggio che parla. Siamo all'inizio degli anni 70 e sul palcoscenico catodico dei canali Rai sta per debuttare un programma non solo destinato a diventare per i più giovani un grande cult, ma anche una trasmissione che condizionerà un'intera generazione, tanto da essere ancora oggi fonte di citazioni e battute di cui molti ignorano l'origine. I dati dell'epoca, peraltro, riporteranno numeri eccellenti e segneranno uno share stellare che raggiungerà in breve il picco dell'83%. E dunque, signore e signori, nel settembre del 1972, nella prima serata del secondo canale Rai, va in onda Super Gulp, ovvero i fumetti in TV. Un programma che sarà destinato a doppiare niente po' di meno che il grande Mike con il suo epico Rischia Tutto. Ma aspettate, torniamo un attimo indietro. Per chi non fosse pratico di fumetti, forniamo qualche informazione. È bene sapere, per esempio, che ogni personaggio del mondo dei comics ha la sua nuvoletta che muta per colori e forma con il variare delle intenzioni vocali del soggetto cui appartiene. Insomma, ogni fumetto è provvisto di una cloud parlante, meglio nota come balloon. Sì, il balloon è la voce degli eroi di carta e nel mondo dei comics è praticamente impossibile farne a meno. Ma attenzione, le nuvolette hanno un loro linguaggio simbolico piuttosto rigoroso che vale la pena di conoscere. Per esempio, la presenza di una sorta di becco su una nuvoletta ovale è la chiara indicazione di una fonte sonora. Diversamente, la nuvoletta senza becco, ma da cui cadono pallini le cui dimensioni diminuiscono fino alla testa del personaggio, indica i pensieri del soggetto. Una nuvoletta tratteggiata invece indica dei sussurri. Una nuvoletta il cui tratto è interrotto da degli angoli acuti, al contrario, rappresenta un urlo oppure rappresenta la nuvoletta di un soggetto domestico, tipo TV, radio o vecchio giradischi. Infine, una nuvoletta che indica con il becco al di fuori della vignetta illustra una voce fuori campo. All'interno delle nuvolette vengono scritte delle parole, quelle che pronunciano i personaggi. E, come gli SMS, il modo in cui le parole vengono scritte, o meglio rappresentate, indica differenti significati. Insomma, diciamo che questi suoni sono gli emoticon dei comics. I fanatici del lessico, insomma gli addetti ai lavori, questo sistema lo chiamano lettering. Descriviamo un esempio semplice di lettering. Un carattere tutto maiuscolo indica che il personaggio sta urlando. Un carattere tremolante indica che il personaggio sta morendo di paura. Frasi contornate da cuoricini indicano che il personaggio è innamorato e così via. Tipiche dei fumetti sono anche le parole cosiddette onomatopeiche, quelle che non significano niente di per sé, ma evocano suoni e rumori. Infatti vengono anche chiamate fonosimboli. Per amor di precisione va detto che alcune di queste derivano dai verbi inglesi, ma tante altre fanno riferimento a dei versi, come ad esempio il tipico coccodè di una gallina. Fra questi possiamo annoverare l'arcinoto mumble mumble, quello che appare nella nuvoletta di Topolino tutte le volte che il topo più famoso del mondo cammina in circolo per cercare di risolvere un caso. Oppure gasp, quando Paperino è preso alla sprovvista da qualcosa e si sente un pesce fuor d'acqua, pur essendo un papero. A ogni modo, abbandonando topi e paperi, questa articolata introduzione ci serve per presentare il primo quadro della mitica sigla di Super Gulp. Il quadro in cui, cioè, si accavallano e si sovrappongono tutti, ma proprio tutti, gli elementi audiografici del buffo mondo delle parole onomatopeiche. Elementi e cuore del mondo dei comics, quelle nuvolette che ora e sempre, non dimentichiamolo, segneranno la grande differenza che c'è tra una vignetta e un'illustrazione colorata. E allora via!
Supergood! Supergood!
Ecco lo schermo che si riempie di piccole macchie bianche con le scritte di tanti colori. Mentre la musica ritmata fa da sottofondo. E per chiuderla come Homer Simpson, personaggio che vedrà la luce quasi 15 anni dopo, kaboom! Esplode il momento magico. Inizia l'atteso evento che si ripeterà per ben 12 sere e che terrà con il fiato sospeso tutti i bambini italiani. Insomma, se si è in giardino a giocare, si rientra subito in casa. Se si è ospiti dal compagno di scuola, si chiede di restare fuori. Se i compiti sono troppi, si chiudono i quaderni prima di finire. E se ci sono altre incombenze, le si rimanda a uno stupido e insignificante venerdì. Attenzione! Siamo assolutamente certi che quello che stiamo scrivendo è accaduto in tutte le famiglie italiane, specialmente se parliamo di quei momenti magici di quei giovedì che trascorsero dal 14 settembre al 7 dicembre del mitico anno 1972. Ragazzi, c'è Super Gulp! Strillano le mamme dalla finestra. C'è Super Gulp! E diventano complici perfino i fratelli più grandi. C'è Super Gulp! E stai a vedere che sul divano di casa trovano spazio anche i nonni. Spegnete la luce. Lo schermo diventa scuro, mentre una voce modulata su un ritmo sincopato sussurra. Poi una scritta arancione senza nuvoletta e su sfondo nero viene urlata dal cantante e recita... Appaiono altre nuvolette. E ancora il cantante. Poi un coro annuncia. Mentre una variopinta scritta gialla e verde attraversa lo schermo, saltellando con la dicitura. I fumetti in TV. Quindi appare un grosso balloon. Ed è con questo allegro incipit che inizia la sigla del programma. Intanto, delle nuvolette singole a tutto schermo enunciano i credits degli autori. In prima fila i geniali creatori, Guido De Maria e Giancarlo Governi. La nostra canzoncina procede ineffabile seguendo un motivo che difficilmente se ne andrà dalla testa di chicchessia per le successive 24 ore. La sigla fu ideata dal maestro Franco Godi, così come tutte le musiche del programma. È a questo punto che appaiono su uno sfondo verde interrotto da altrettante nuvolette rettangolari e qualche strillo onomatopeico i nostri tre eroi, Nick Carter, Patsy e Ten. Appaiono sullo schermo, da destra a sinistra. Nick tiene in mano un paio di maracas, Patsy ha una lunga fisarmonica e Ten un banjo, mentre il testo scorre su un ritmo cadenzato da un battito di mani.
Ragazzo, che aspetti? Questa sera ci sono i fumetti in TV. Ragazzo, lo sai? Questa sera fumetti vedrai. Ragazzo, che fai? Incomincia Super Gulp.
Poi i tre spariscono dalla scena per riapparire spingendo un grosso televisore. Nick Carter, piuttosto basso, spinge da sotto. Patsy, gigantesco, spinge da sopra. Ten, imbrillantinato e con il muso giallissimo, il più tappo di tutti, si occupa di portare i fili elettrici dell'apparecchio.
Ragazzo, che aspetti? Incominciano i fumetti!
La scritta Super Gulp appare per un istante da sola. Sfondo blu, scritta gialla con il contorno delle lettere arancioni. Intorno e sopra delle stelline colorate a decorare il famosissimo logo. Seguono le immagini dei fumetti più noti, per esempio i Mirabolanti Fantastici 4, Mr. Fantastic, La Cosa, La Donna Invisibile e La Torcia Umana. I quattro supereroi nascono dal pennino del grande Jack Kirby, meglio noto alle cronache fumettare come The King. Prolifico disegnatore, Kirby ha illustrato a china anche personaggi del calibro di Braccio di Ferro, il forzuto mangiatore di spinaci. Ma a questo punto è d'uopo segnalare ciò che accadde dopo, cioè l'incontro tra The King e Joe Simon. Un'unione professionale che per l'epopea dei comics farà storia. I due infatti daranno vita a quei grandiosi supereroi noti a tutti che sorvoleranno il Grand Canyon di tanti western, percorreranno le ombre sinistre di imperdibili e terrificanti horror e vagheranno fra le gialle nebbie di avvincenti e sensazionali polizieschi, sempre o quasi targati Marvel. Pensate un po', si dice che sulla tomba di Jack Kirby sia addirittura effigiata una corona per celebrare il suo grande talento. Certamente una matita immortale, visto che recentemente molti dei suoi eroi sono tornati alla ribalta, sempre che se ne fossero mai andati, grazie ai tanti remake realizzati sulle loro storie. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, perché la nostra sigla prosegue a pieno ritmo. Ora, dello schermo nostrano se ne appropria Peter Parker, meglio noto come l'Uomo Ragno, che attraversa i 13 pollici appeso a un mazzo di fili d'acciaio composto di super, nonché aracno, argente e sostanze. Il chi è di scena passa poi al mitico Thor, il Vendicatore. Pieno di muscoli e ormoni, sfoggia i suoi splendidi capelli biondo Hollywood. Da sinistra intanto fa capolino il più grande, il più affascinante, il più bello di tutti, ossia l'epico, inarrivabile Corto Maltese. Corto nasce a Malta nel 1967 dalla penna del suo papà Ugo Pratt, che gli fa esercitare effettivamente la pirateria intorno al primo decennio del Novecento. Da quel che si sa, il nome significa svelto di mano, tradotto da una sorta di slang francese, meglio noto come argot. Il suo compleanno cade il 10 luglio e l'anno di nascita risale al 1887, esattamente l'anno in cui alla Scala debutta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi, in cui viene rinnovata la triplice alleanza fra Germania, Austria e Italia e in cui Arthur Conan Doyle consegna alle stampe il primo racconto di Sherlock Holmes. Un anno decisamente prolifico e prezioso. È una ballata del mare salato, il debutto di Corto Maltese sulla carta. Storia che segna la via del nostro protagonista e le sue avventurose scorribande sull'oceano. Avventure che daranno tanta gioia e brividi ai suoi estimatori, fra gli sguardi torvi di Rasputin e l'ineffabile e misterica personalità del monaco, personaggio fortemente ombroso. Un mito dal calibro pesante, lo definì qualcuno. Certamente è così. Pensate che nel 1982 a Corto Maltese fu dedicato uno spettacolo teatrale con la collaborazione di papà Pratt e con le musiche curate da Paolo Conte, spettacolo al quale seguirono tanti altri eventi mediatici e film ispirati al fascinoso personaggio. Intanto, alle spalle di Corto, si prepara a cavallo del fedele e candido ronzino lo snodabile Cocco Bill. Dove siamo? Siamo in pieno Jacovitti style, o ancora meglio, come diceva lui, siamo nella seconda metà del secolo scorso e le vicende del nostro si svolgono nel leggendario Far West. Arizona? Texas? Colorado? Fate voi, ragazzi, l'essenziale è che sia Far West. Negli anni 70 i personaggi del bravo disegnatore proliferavano fra i banchi di scuola grazie agli arcinoti e arcidiffusi diari Vitt. Eh sì, i compiti si segnavano in salsa rigorosamente jacovittiana. Abilissimo disegnatore, Benito Jacovitti è l'autore di molti famosi caroselli, rinomata tra le tante la campagna pubblicitaria del gelato Eldorado. Poi le nuove strofe della sigla vengono anticipate dalle apparizioni dell'uomo mascherato e dell'inafferrabile Mandrake. Fumetti assai cari alle generazioni cresciute fra gli anni 30 e 40, l'uomo mascherato e Mandrake sono entrambe creature nate dalla matita di Lee Falk. In Italia Mandrake colpì particolarmente l'immaginario comune, tant'è che ancora oggi si dice a una persona molto molto abile: «Ehi, ma chi sei, Mandrake?», per non citare le famose mandracate in salsa popolar romana. Infatti la sigla prosegue così.
Ed ora vedrai sul video sfilar gli eroi che ti fanno sognare. Ci sono anche quelli di mamma e papà e forse qualcuno anche a te piacerà.
Ancora da destra a sinistra vediamo i nostri tre protagonisti, Nick, Patsy e Ten, sfilare con una diapositiva disegnata. Quindi la sigla si avvia al termine, esattamente come è cominciata. A questo punto qualcuno, magari più piccolino, potrebbe domandare: ma chi era Nick Carter? E qualcun altro potrebbe rispondere: era il più, il meglio, era l'indimenticabile Nick. Ma era un mito? Sicuramente era ed è un personaggio importante e per molti ragazzini di quegli anni uno dei protagonisti più amati. Nick Carter è stato un vero divo e, al contrario dei suoi colleghi cartoni, un divo della TV ancor prima di approdare sulla carta. Eh già, e tutto questo accadeva precedendo ogni apparizione sullo schermo dei futuri UFO robot. Nick, oltretutto, è una fenomenale parodia dei noir polizieschi degli anni 40, omonimo peraltro, ma questo si sa, del più serio Nick Carter creato dalla sapiente penna di John Coryell. E non è un caso se le sue storie cominciano tutte con lo stesso incipit, che diventerà ancora una volta una delle frasi cult del programma e dell'epoca. Sullo schermo corrono in perfetta sintonia una panoramica di suadenti sax e di azzurri palazzi newyorkesi, virati al grigio e decorati con sfavillanti insegne al neon. Luci intermittenti e finestre chiuse si perdono in una fantastica prospettiva blu notte. Poi parte la caratteristica frase.
Mentre su New York calavano con la solita precisione le prime ombre della sera,
questo il setup di una nuova appassionante avventura. Vestito come Sherlock Holmes, Nick prende tutto in prestito dai personaggi e dagli ambienti coevi della letteratura noir americana degli anni più fulgidi. Ma lui è alto quanto un mozzicone di matita, o almeno così ce lo siamo sempre immaginato, e ostenta un papillon rosso a pois bianchi che sembra strappato dalla testa di Clarabella di Walt Disney. È un investigatore puntiglioso e tenace e, per quanto riguarda il piglio, a noi è sempre parso una perfetta commistione fra due personaggi molto diversi tra loro, Topolino e Humphrey Bogart. Con ogni probabilità è stata questa la sua forza. Era alla portata dei più piccoli, con tanti riferimenti appassionanti per i più grandi. Altro dato indispensabile da sapere su Nick Carter è che non va mai in scena senza gli altri due personaggi suoi complici di avventura. Ten, giapponese e saggissimo, accompagna i momenti clou delle storie con le sue massime in carattere strettamente orientale, pronunciate senza la R come vuole la tipica parodia del tipico cinese. Vestito di rosso, rigorosamente in giacca e cravatta, è giallo in viso e sempre impeccabilmente pettinato con la riga da una parte. Conosce le arti marziali, è molto piccolo e ha reso mitiche moltissime delle sue massime semi-zen. Una su tutte? Dice il saggio, agli onesti e falabutti buon Natal diciamo tutti. Quando sorride, mostra due dentoni candidi e incredibilmente grandi. Patsy, al contrario di Ten, è enorme e un po' tonto, ma siamo disposti a sfidare chiunque sostenendo che è uno dei personaggi più buoni del mondo dei comics. Ogni tanto si perde la lingua che penzola abbandonata sul bavero dell'immenso trench, mostrando così tutta la sua incredulità. Patsy è fortissimo e per questo una gran risorsa al fianco di due tappi spumeggianti come Nick e Ten. Indossa un impermeabile e una bombetta minuscola, quasi sempre del medesimo colore, più un papillon che varia dal rosso al giallo. A lui va la battuta finale di ogni cartone. Infatti, quando Ten chiosa dicendo una delle sue, Patsy risponde sempre con la stessa frase, consacrando questa più che mai al leitmotiv di una generazione. E l'ultimo, chiuda la porta! Ecco la tipica fine di un cartone di Nick Carter.
Dice il saggio, tutto è bene quel che finisce bene e...
E l'ultimo,
chiuda la porta.
Parlando di Nick Carter, tuttavia, non si può dimenticare il suo nemico per eccellenza, Stanislao Mulinski. È una specie di fregoli molto, molto pasticcione. Ora, è bene sapere che Stanislao Mulinski, per sfuggire a Nick, è capace di travestirsi da qualsiasi cosa. Qualche esempio? Può diventare una fanciulla, una sedia, una cassaforte, un cavallo, e ha avuto anche il coraggio di travestirsi da Babbo Natale. Nell'epica sfida tra Nick e Stanislao, alla fine Nick Carter vince sempre, ma a Mulinski viene consacrata un'altra frase cult della serie. Infatti, ogni volta che viene smascherato Stanislao, ammette:
ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta.
Quanti ricordi bellissimi legati a Super Gulp. Per chiudere, vi diremo un nome: Bartolomeo Pestalozzi da Pinerolo. Chi era costui, vi starete domandando? Si tratta dell'allievo prediletto di Stanislao Mulinski, emulo del suo capo, anche lui sempre pronto a travestirsi e camuffarsi in ogni occasione. Beh, possiamo garantire che si tratta di un'eccellente coppia di malfattori. Finisce così la cronaca del grande e riuscitissimo debutto di Nick Carter in TV e della mai eguagliata prima trasmissione di fumetti andata in onda nel nostro paese. Cosa resta da dire, oltre a manifestare una grande, grande, grande nostalgia? La verità? Certo. E cioè che Super Gulp non sarebbe mai dovuta finire. Mai. È così. Per fortuna c'è il web che ne custodisce qualche stralcio e alcune melodie. Molto bene, amici, allora alla prossima. Ah, quasi dimenticavo.
È l'ultimo chiudo alla porta.
Si ringrazia Stefano Mondini.